12:16, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout. Questa è Anarres, il pianeta delle utopie concrete. E a proposito di utopie concrete, questa sera avremo con noi a Torino Andrea Staida, antropologo, autore di numerosi testi e in particolare da ultimo questo Abitare illegale, in cui c'è una sorta di etnografia del vivere ai margini in Occidente, dal titolo del libro. E stasera vorremmo proprio parlare di questo, le case fuorilegge e chi ci vive, costruendo anche utopia concreta. Ne abbiamo già accennato da un punto di vista più concreto la scorsa settimana e adesso vorremmo, anche in preparazione della serata che ci sarà, fare un accenno alla tematica sottesa a tutte queste esperienze autogestite e comunque fuori dai margini della legalità, ossia il rapporto tra la spinta autogestionaria e il conflitto nei confronti dell'esistente. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno.
Allora, è un tema complicato, un tema che abbiamo affrontato varie volte anche dai microfoni di Blackout, un tema che dal mio punto di vista rappresenta un po' la trama sottesa sulla quale poi ci si interroga in teoria, ma poi ci si interroga anche a partire dalle pratiche che si danno sulla necessità di sviluppare conflitto per riuscire a sviluppare autogestione e contemporaneamente sull'importanza di avere spazi autogestiti come base e radicamento del conflitto, ma al tempo stesso è ovvio che la controparte non sta a guardare e si mette spesso pesantemente di mezzo.
Sì, assolutamente, diciamo che poi stasera ne parleremo in modo approfondito durante la presentazione, la discussione che faremo tutti assieme in Corso Palermo, ma se io mi sono occupato di Abitare non era solo perché volevo fare un libro sulle case belle autocostruite e ecosostenibili, ma perché dal mio punto di vista l'abitare, cioè la riconcettualizzazione di questo termine, ha a che fare con lo spazio, con il tempo e quindi con l'autogestione, l'autogoverno e la produzione di conflitto. Secondo me l'abitare, appunto, se ripensato, se riconcettualizzato, può diventare proprio un rituale di resistenza, e quindi può sfociare in pratiche di conflitto per cambiare la vita di tutti quei soggetti che si muovono per una mutazione culturale. Non c'è un solo modo, non credo che ci sia un solo modo giusto di vivere per ribaltare il concetto omologato occidentale di casa mononucleare, eteronormata, rinchiusa in un palazzone, in affitto col mutuo. Ci sono tanti modi, non è che il modo unico giusto è quello di vivere in uno squat, in una casa occupata. Secondo me quello è un modo interessante per ricodificare il concetto anche di merce, di proprietà che va distrutta, però ci sono anche altre possibilità che vanno proprio a creare una comunità, un diverso tipo di comunità dove l'individuo è importante ma si rispecchia con la relazione con l'altro e quindi producendo un conflitto che non è soltanto quello dello scontro con l'istituzione, che ovviamente poi c'è, ma è anche uno scontro contro dei dettami. Per esempio vivere in un ecovillaggio gestendo una proprietà collettiva e autoproducendo quello che si mangia e quello per cui si vive, per cui insomma si cerca di ripensarsi, è fondamentale per contrastare la logica dominante del sistema neoliberale. E quindi questa sera cercheremo di tirare delle linee, dei ponti, anzi, fra i vari modi di abitare ribelle, i vari modi di abitare marginale, ma un margine che a volte dal mio punto di vista è positivo e crea possibilità per appunto produrre conflitto, autogestione, autogoverno nelle sue mille forme e nelle sue mille possibilità. E io di sicuro stasera, almeno non io, magari lo faremo assieme, non farò una classifica però di quello che è giusto, ma cercheremo di vedere le tante possibilità dell'autogoverno, dell'autogestione, della produzione di un conflitto che può creare delle nuove fondamenta per una società migliore, per le tante società migliori che possono nascere.
Quindi vivere ai margini per rompere il margine.
Sì, assolutamente. assolutamente, rompere il margine e pensare al margine non come qualcosa in cui si è costretti, ma come dei laboratori, cioè creare delle utopie concrete in laboratori sociali, che sì, magari si mettono ai margini perché non sono al centro del dibattito, per esempio quello istituzionale o mainstream, ma chi se ne frega, cioè quello che a noi interessa secondo me è pensare a delle marginalità che siano creative e istituenti.
Esatto, istituenti fuori dall'istituito, in un'istituzione che, come dire, spezza l'ordine e immagina la possibilità di vivere senza l'ordine costituito, senza le sue forme di gerarchia, senza le sue forme di asservimento dell'umano e della natura, senza la proprietà privata. Ecco, questo è un altro aspetto decisamente importante. Ecco, come affrontano le situazioni che tu hai conosciuto, che hai attraversato e con le quali ti sei posto, come dicevi la volta scorsa, in ascolto attento, il tema del conflitto nei confronti di quello che invece è l'istituito normante e militarizzato, rappresentato dallo Stato e dalla proprietà privata?
Ovviamente a seconda dell'esperienza c'è un modo differente di lottare contro lo Stato, contro la repressione, contro le leggi imposte. Ne ho già parlato l'altra volta, non in questi termini, però trovo interessante per esempio il modo che hanno le comunità romanesh, nel senso che molto spesso è un conflitto che fino a che proprio non gli viene addosso cercano di evitarlo, quindi un'autoesclusione sociale per evitare di avere un conflitto diretto. Oppure invece c'è il discorso del movimento di lotta per la casa, che ovviamente si deve difendere dalla repressione di Stato, dagli sgombri, dagli arresti, dalle denunce, e lo fa creando una massa critica e soprattutto lo fa continuando a occupare e continuando a liberare gli spazi cittadini. Poi ci sono il movimento degli ecovillaggi, delle comuni, dei Wagenplatz, che invece si comportano a seconda del luogo geografico di cui stiamo parlando in modo differente. Per esempio la lotta che viene fatta dagli occupanti di comuni in California è sicuramente diversa dalla lotta delle comuni che ci sono in Slovenia, cioè, perché le leggi sono diverse, quindi il confronto con lo Stato è differente. Adesso dirò una cosa che a molti sembrerà strana, ma a me è capitato di parlare con attivisti e militanti statunitensi che vedevano per esempio l'utilizzo e la possibilità di avere delle armi come qualcosa di giusto e possibile per difendersi dal monopolio della violenza dello Stato, e quindi per esempio erano contro alle idee mie quantomeno, di dire che il fatto che si possano vendere armi a tutti negli Stati Uniti è una cosa sbagliata. Anarchici, comunardi, pseudo hippie che dicevano no, è giusto avere le armi perché è l'unico modo che abbiamo per difenderci dai soprusi dello Stato.
Ecco, no, non ci crederai, ma tra poco faremo proprio un approfondimento su questo tema delle armi.
Non lo sapevo, giuro.
No, immagino che non lo sapessi, ma tra l'altro ovviamente sulla stessa linea di questi compagni, ossia perché lo Stato deve avere il monopolio delle armi, perché le armi devono essere in mano solo ai poliziotti e ai soldati. Ma non
sì, mi ha colpito Maria il fatto che me lo dicessero dei comunardi in mezzo alla natura, no? Perché me lo aspettavo dal movimento anarco antifa di città che combatte contro i suprematisti, me lo aspettavo meno da dei contadini permacoltori con i rasta. So che sto facendo una banalizzazione, però è proprio una concettualizzazione diversa dell'utilizzo della violenza,
Parte della tradizione dell'anarchismo statunitense, non c'è. Io non ci trovo niente di strano, sinceramente, però capisco che con l'immagine sovrapposta di luoghi analoghi alle nostre latitudini,
sì,
questo
esatto,
come dire, abbia un sapore un po', come in piemontese c'è una parola precisa, drolo, che non può essere tradotta soltanto con strano. Strano e strampalato, una via di mezzo. Ma al di là di questi giochetti linguistici e al di là di questa digressione, certo, le modalità di affrontare il conflitto sono diverse, si articolano in maniera diversa. C'è anche da dire che le modalità con le quali le autorità statunitensi affrontano il conflitto nei confronti di chi si pone al di fuori delle leggi sono molto 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 dure, quindi e quelle con i quali i proprietari affrontano la difesa del loro diritto alla proprietà sono altrettanto dure, molto più dure di quanto non avvenga alle nostre latitudini. Questo forse è
sì,
un
assolutamente
altro...
Infatti sempre nell'ambito della mia ricerca, quando intervistavo ex occupanti e squatter di città di San Francisco e Oakland, mi raccontavano che gli sgomberi delle case, quando sono stati fatti, adesso poi non ci sono quasi più case occupate rivendicate, venivano fatte con pistole puntate sulla testa, tutti gli occupanti stesi a terra con le mani dietro la nuca. O se pensiamo, per non parlare solo di Stati Uniti, molti ascoltatori e ascoltatrici sapranno che in Corea del Sud, quindi la democratica e fantastica Corea del Sud, che questo non significa difendere l'orrore della dittatura della Corea del Nord, ma la Corea del Sud, di cui si parla pochissimo, in realtà ha fatto sgomberi che hanno contato 10-12 morti a squat, quindi una situazione veramente che la proprietà a volte viene difesa dallo Stato in modo ancora più violento di quello che viene fatto nel nostro paese. Ma c'è anche da dire che quello che a me aveva colpito in realtà del discorso di certi americani che ho intervistato, che ho incontrato, che ho conosciuto, è stato il fatto di dirmi: noi vogliamo le armi per non usarle, se ce le abbiamo possiamo non usarle, il problema è se non invece non le abbiamo. Quindi tutto un discorso strano, quasi pacifista, ma con le armi. Poi magari stasera affronteremo meglio questa contraddizione. Ovviamente però questi sono dei casi, sono una minoranza, almeno nella mia ricerca, perché molti di quelli che fanno parte del movimento delle comuni, degli ecovillaggi, invece hanno un approccio di conflitto non violento, cioè non posso non dire questa cosa, perché almeno è quello che io ho visto con i miei occhi, perché la maggior parte degli attivisti delle comuni in Europa sono libertari che vedono nel conflitto qualcosa di importantissimo e da cui non ci si può sottrarre, che però è un conflitto assolutamente non violento, che non vuol dire sempre pacifista e senza lo scontro diretto con le autorità, però di base non violento.
Va bene, diciamo che mi sono più simpatici gli americani, ma discutiamo. Scherzi a parte, è arrivato un messaggio probabilmente relativo a un passaggio prima, in cui un ascoltatore o ascoltatrice ci chiede: ma per autogoverno cosa intendi? La definizione standard, scrive il nostro ascoltatore, si riferisce al campo giuridico amministrativo. Vale la pena, credo che dovresti rispondere un attimo su questo tema.
Sì, autogoverno, nel modo in cui l'ho citato prima, intendevo comunità che cercano appunto di slegarsi dalle norme calate dall'altro e ricreano delle norme condivise all'interno della comunità che portano a un autogoverno reale, concreto, quotidiano. Chiaramente quando si produce il conflitto, quando le norme dello Stato vanno a contrastare quella comunità che ha creato le proprie norme. E infatti nel libro, il primo capitolo di cui si parla di autogoverno, è proprio nelle comunità Rom di Milano, dove io ho notato che c'era una forte istanza di autogoverno e che fino a che non veniva contrastato dall'esterno, questo autogoverno funzionava dalle piccole cose che potevano essere la pulizia delle strade interne, alla somministrazione dei beni primari a chi non aveva la possibilità di arrivarci con le proprie tasche, fino a cose anche più interessanti, che potevano essere la costituzione dei monumenti per ricordare la memoria di un popolo che aveva sofferto varie repressioni o altre cose. Quindi l'autogoverno inteso in questo senso, come la capacità delle comunità di darsi delle nuove norme e di rispettare quelle invece che quelle dello Stato.
Ecco, io aggiungerei che afferisce alla sfera alla sfera pubblica non statale, a questo concetto di sfera pubblica che scinde l'idea che pubblico e statale corrispondano. Molta gente parla di scuola pubblica, ma in realtà parla di scuola statale, parla di trasporti pubblici, ma in realtà parla dei trasporti controllati dallo Stato o dal comune o da comunque una struttura legata alle forme di governo gerarchizzato. La sfera pubblica non statale è quella sfera che si sottrae all'autorità dello Stato in maniera conflittuale, cercando di dar vita a momenti di autogoverno, insomma l'emancipazione della sfera del politico dallo statale e dall'istituzionalizzato. Esiste una dimensione del politico che è quella che afferisce al momento in cui ci si mette insieme e si discute per decidere cosa fare rispetto alla nostra vita, e con questa sfera qui del politico è una forma di autogoverno, che ovviamente nulla ha a che fare con l'elemento gerarchico con il quale abbiamo quotidianamente dobbiamo quotidianamente fare i conti.
Sì, sono d'accordo con questo tuo modo di definire il concetto autogoverno, che appunto non è soltanto quello delle comunità o di piccoli gruppi, è proprio anche un discorso di movimento, secondo me, ed è assolutamente da fomentare, va di pari passo, questo dal mio punto di vista, con l'autogestione e l'azione diretta, cioè la voglia e la capacità di non delegare ad altri le scelte. Quindi autogoverno, autogestione, azione diretta, secondo me, devono essere collegati completamente.
Benissimo, ne parleremo questa sera, non vogliamo anticipare proprio tutto quanto.
Esatto, se no poi...
Invitiamo a chi ci ascolta a riascoltare anche i podcast della scorsa settimana, in cui avevamo approfondito alcune specifiche esperienze. Diamo appuntamento a tutti gli interessati questa sera, venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso la FAT in Corso Palermo 46, per parlare
a questa sera.
Grazie Andrea, ciao, a più tardi, ciao, ciao, ciao.
The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves, a shadow falls, cast by a cloud, skimming by, as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming. They told of one who tired of all, singing, praise him, praise him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet, but the cause was lost, now cold winds blow. Far from the north, overcast, ranks advance, fear of the storm, accusing with rage and scorn. Waves surround the sinking throne, singing, crown him, those who love our majesty, show themselves, all bent their knee. Smile, even though his hopes they dashed, were offerings fair.